Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti alla nona puntata del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Come sempre io sono Nicolo Gatti, qui a darvi il benvenuto su The Cutting Edge Radio, che come al solito ringrazio per offrirmi questo spazio. Noterete questa già prima particolarità del fatto che io sia in onda una settimana dopo la puntata precedente, ma con effettivamente il ritorno del baseball vedremo quanto riuscirà a durare questa cosa. Però la mia intenzione è quella di essere presente ogni settimana per parlare del baseball del Sollevante, visto che gli amici di 108 Stelle Strisce vanno avanti settimanalmente nonostante lì sia lontani dalla ripresa del gioco con le lunghe contrattazioni tra MLB e Players Association in Giappone, che si sta per giocare, tutto pronto, ripresa pre-season. Mi sembrava giusto anche da canto mio mettermi un pochino più di impegno, nonostante io faccia tutto questo podcast da solo senza ospiti e co-conduttori vari. Anzi no, gli ospiti ce li ho avuti e, come ho fatto già settimana scorsa, li ringrazio nuovamente per avermi aiutato a coprire questi buchi. Invito loro stessi, se volessero ritornare un giorno, ben volentieri. Io sono qui pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono parlare per una mezz'oretta di baseball proveniente dal Sollevante. Andiamo intanto con la sigla a sciamare. Ormai ho preso anche questa abitudine, anche per farvi ascoltare tutta la canzone, visto che la tronco di solito al momento migliore, quello in cui parte effettivamente il ritmo più J-Rock. E come detto, per l'appunto, possiamo iniziare a entrare nel succo della puntata. Dopo i convenevoli iniziali, si è iniziato a giocare in Giappone la pre-season, partita in puntuale, in tempo, il 2 di giugno. Oggi sto registrando in data 4 giugno, dunque tre giornate sono state già giocate di partite. In questo momento si sta giocando Fukuoka SoftBank Hawks contro Oryx Buffalo, che è l'unica partita di pre-season, l'unica serie di pre-season che sta andando in scena alle 18 ore giapponesi, dunque con avvio alle 11 del mattino orario italiano. Tutte le altre sono precedenti, giustamente le partite di pre-stagione vengono giocate prima dell'orario solito. Di solito poi durante la stagione, a meno dei weekend, gli orari dovrebbero essere tutti intorno alle 11 del mattino in Italia. Come detto, si è preso a giocare, ci sono già delle prime indicazioni, come quella di Justin Bour, l'ex Miami Marlins, Los Angeles Angels, che è partito veramente al meglio in questo Spring Training 2.0 con la casacca degli Anshin Tigers. Ha battuto tre fuoricampo nelle prime tre partite, davvero un avvio incredibile per lui, e appunto i tifosi Tigers stanno già esaltando, stanno già rivivendo forse i fasti di Randy Bass, come vi ho detto nella scorsa puntata raccontandovi della maledizione del colonnello che accerchia attorno, tecnicamente almeno secondo la versione maledetta della storia, proprio la formazione del Kansai. Comunque Bour molto molto bene in questo avvio contro gli Hiroshima Carp. I Tigers stanno veramente viaggiando molto forte in questo avvio e la fanbase ci crede veramente in questa possibilità dei Tigers di fare davvero una buona annata, dopo che l'anno scorso hanno sorpreso un po' tutti, prima qualificandosi in corsa per i playoff e poi superando il primo turno contro Yokohama per poi andare a sbattere contro il muro dei Giants, davvero difficilmente sormontabile per qualsiasi squadra di Central League lo scorso anno e di quasi tutte quelle della Nippon Professional Baseball, tranne i Fukuoka SoftBank Hawks, che vedendo le prime battute di questa ripresa a giugno, vedendo il loro lineup, vedendo anche i lanciatori, perché quest'anno avranno Matt Moore, avranno Carter Stewart Jr., che sarà l'unico straniero ad essere eleggibile come rookie dell'anno, dunque teniamolo d'occhio perché è forse il candidato più serio a vincere questo titolo in Pacific League, anche se c'è sempre Roky Sasaki, la giovane promessa dei Chiba Lotte Marines, che sembra destinato davvero a fare grandissime cose, già a 101 miglia lancia, ed è un vero predestinato di questo gioco. Vedremo, sarà molto molto interessante vedere gli sviluppi anche in questo senso. Comunque, ripeto, Fukuoka sembra la squadra più in forma anche per quest'anno, ha già dimostrato nel 2019 di non avere la pancia piena, di non riempirsela mai la pancia, e dunque attenzione veramente tanta sempre agli Hawks. Sono partiti bene nella prima partita di questo giugno, mi hanno molto sorpreso i Tokyo Yakult Swallow, sono segnato 15 punti contro i Dragons, certamente vale quello che vale questo numero di queste partite, però certamente gli Swallows potrebbero fare meglio della scorsa annata, veramente tanto negativa, dopo che invece nel 2018 erano riusciti a raggiungere la Climax Series. Dunque questi continui up and down per la formazione della capitale di Shinjuku. È iniziato la pre-season, però forse l'avrete già letto, l'ho twittato io personalmente, ma comunque se ne è parlato in giro. Sono arrivati già i primi casi, le prime problematiche legate appunto al coronavirus. Nella partita di mercoledì a Tokyo Dome tra Saitama Seibu Lions e Yomiuri Giants era tutto pronto per iniziare, solo che non si sono presentati i Giants, che hanno dapprima rinviato la partita, poi hanno annunciato che quel rinvio, come tutti a quel punto sospettavano, era causato dal fatto che due giocatori erano stati trovati positivi al coronavirus. Questi giocatori non sono giocatori qualunque, perché uno è l'MVP uscente della Central League, Hayato Sakamoto, l'altro è Takumi Oshiro, che nella prima partita, quella di martedì, era dietro al piatto di casa base, quindi forse il ruolo più pericoloso in questo senso, nel senso che è quello a più vicino contatto con i battitori avversari, gli arbitri, eccetera, senza poter mantenere appunto le distanze. Questi casi di Sakamoto e Oshiro sono arrivati, la conferma è arrivata appunto nel pomeriggio italiano di mercoledì, quindi quasi notte in Giappone, e per l'appunto sono risultati positivi al coronavirus, e ora è interessante capire come andrà avanti la vicenda, la partita di quest'oggi, parlo di giovedì, tra Lions e Giants ovviamente non si è disputata. Se sono riuscito a tradurre bene, perdonate i miei strafalcioni in tal senso, sembrerebbe che i Giants avevano testato tutte le 220 persone all'interno dell'organizzazione dal momento in cui era stata annunciata la data del 19 giugno come opening day. Quando sono arrivati questi risultati, credo di quelli che sono i test sierologici, quindi proprio i test del sangue per valutare se uno aveva sviluppato o meno gli anticorpi, 4 membri dello staff, persone attorno al mondo Giants, sono risultate positive, e almeno due di queste, poi non è dato sapere degli altri due se al tampone successivo sono risultati negativi, comunque i due positivi sono per l'appunto Sakamoto e Oshiro. La problematica ora avviene perché non esiste ancora un effettivo protocollo della Nippon Professional Baseball da rispettare in questi casi. Credo sarebbe dovuto comunque venire pronto per l'opening day, ma non hanno avuto pronto per la pre-season, quantomeno un protocollo generale da parte della Lega. L'intenzione iniziale era quella che appunto in caso di coronavirus riscontrato sarebbe stato trattato come un infortunio di gioco, con la differenza però che al momento del tampone negativo, che potrebbe essere equiparato a una guarigione da un infortunio, al momento del tampone negativo il giocatore doveva attendere altre 2 settimane di autoisolamento prima di poter tornare in campo. Questo però non è stato ancora effettivamente ufficializzato. Ci sono fonti un po' più maligne di altre che dicono che essendo coinvolti gli Onyori Giants, in particolare due giocatori così importanti, soprattutto Sakamoto, MVP uscente, la passata stagione, queste linee guida potrebbero non essere rispettate completamente, così come all'annuncio della Lega che l'opening day del 19 giugno sarebbe rimasto assolutamente inalterato, qualche voce anche qua più maligna di altre ha detto che, essendo il caso riferito agli Omiori Giants, potrebbe slittare l'opening day. Sono voci di tifosi, voci da social, non credo di doverci dare troppo peso a queste cose, però sicuramente sono casi importanti, seri, e sono problematiche queste, anche perché i Seibu Lions, non avendo, a detta loro, ricevuto nessun obbligo di doversi sottoporre ad un test per, appunto, dopo questi casi, hanno di fatto fatto spallucce dicendo no, noi non ci testiamo se non ce n'è il bisogno. Questo potrebbe non essere la cosa più furba del caso, sicuramente me ne rendo ben conto, però c'è anche la paura da parte dei Lions effettivamente di trovare qualcuno positivo e di dover arrivare a questi ulteriori casi con i protocolli non ancora definiti. Questo è stato un autogol clamoroso, a mio avviso, da parte della Nippon Professional Baseball. Bisognerà vedere come gestirà tutta questa situazione, anche perché, per l'appunto, trovo abbastanza inammissibile che gli avversari che sono stati a contatto con giocatori risultati positivi, come appunto tutto lo staff, i giocatori dei Lions, non possano decidere di non sottoporsi a loro volta al tampone. Credo che nel momento in cui si tornerà in campo, i Lions riscenderanno in campo per le loro partite di pre-season, quasi sicuramente, anzi sicuramente dovranno però testarsi e vedere se c'è rischio per qualcuno di infettare, altrimenti sarebbe veramente un qualcosa, penso, al limite del penale. Vedremo come si svilupperà tutta questa questione. Tra l'altro, io ripeto, c'è una possibilità che non sia tutto tradotto alla perfezione da parte mia, di questo mi scuso, però sicuramente i casi di Sakamoto e Oshiro sono certi, sono sicuri, sono anche usciti in lingua inglese, di quello mi fido un pochino di più delle mie traduzioni, e appunto sarà interessante capire ora come si svilupperà la vicenda, anche perché è notizia di pochissimo tempo fa rispetto a quando registro io, che anche i Tokyo Yakult Swallows hanno fatto sottoporre Munetaka Murakami, Rookie of the Year in Central League la scorsa stagione, e Albert Suarez al tampone. Non è dato sapere il motivo, almeno gli Swallows non hanno annunciato ancora il motivo per cui sono stati fatti questi test sui due giocatori. L'impressione potrebbe essere, appunto, che anche loro da un test sierologico siano risultati positivi, quantomeno con gli anticorpi. Vedremo, è davvero una situazione tutta in divenire, di cui io personalmente non saprei bene valutarla. Nemmeno succedesse in Italia, nemmeno fosse un qualcosa più stretto contatto al mondo nostro, a maggior ragione dovendo arrivare a tradurre degli articoli, delle notizie dal giapponese, non mi fido al 100% di quello che potrebbe succedere, di quello che effettivamente è stato, però sicuramente i casi ci sono. E sarà davvero, davvero importante capire come si potrà sviluppare tutta questa vicenda da qui alla data del 19 giugno, che rimane quella di Opening Day, anche perché tutte le altre squadre stanno giocando quest'oggi. Hanno giocato tutte, e ripeto, stanno giocando in questo momento anche Buffaloes e Hawks. Tra l'altro, prima ho visto l'RBI di Adam Jones, che si è presentato con IMCA suonato per tutto Kyocera Dome di Osaka, deserto, quindi con il rimbombo, mi è sembrato anche un pochettino più grosso, sia nel senso fisico sia anche leggermente di peso e di pancetta. L'ex giocatore dei Baltimore Orioles, vedremo il suo contributo che potrà dare alla squadra dei Buffalo. 15 minuti di novità, di news, e purtroppo la maggior parte incentrate sul caso coronavirus arrivato in casa io e mio Giants, e direi di passare ora a quella che è la seconda parte, la parte che più mi impegna a preparare durante la settimana, ma anche quella che più davvero mi piace fare, mi piace registrare. La parte della storia, che questa volta ho pensato più a lungo, più in dubbio a cosa fare, non ho avuto indicazioni da parte vostra, amici ascoltatori, che vi invito sempre, se volete sapere qualcosa in particolare, a domandarmelo. E ho cercato tra monografie di grandi giocatori, tra alcune grandi squadre, provate a vedere qualche anniversario, non ne ho trovato quasi nessuno, quantomeno quasi nessuno veramente rilevante a inizio giugno, però mentre continuavo a cercare qualcosa nella mia testa sapevo già di cosa avrei dovuto parlare, perché continuava a frullarmi per la mente la storia di una squadra piuttosto particolare, perché fuori dal Giappone è completamente sconosciuta, a differenza per esempio degli Anshin Tigers dell'85, ma che in Giappone è una squadra molto nota, soprattutto ovviamente in una città. Quello che sentite in sottofondo è un inno, come settimana scorsa avevo messo quello degli Anshin Tigers. Questo è un inno abbastanza recente, prodotto nel 2012 per questa squadra, a pezzi anche in lingua spagnola, una grande particolarità nel mondo del baseball giapponese. Sono gli Yokohama Dyna Bay Stars. Perché provate a scorrere la lista dei vincitori del Best 9, la squadra ideale di ciascuna delle due leghe, che ogni anno i giornalisti stilano, che per un paragone con la Major League potrebbe essere appunto paragonato al Silver Slugger, per il semplice fatto che sono molto importanti le statistiche offensive per queste votazioni. In Central League due squadre tengono a pari merito il record per il maggior numero di propri giocatori inseriti nel Best 9 di una data annata, quota 6 giocatori su 9 totali. I primi sono gli Yomiuri Giants del 1987, squadra da sogno all'ultima stagione allo storico Korakuen Stadium prima di trasferirsi al nuovo Tokyo Dome, mentre gli altri si sono consegnati alla storia come la Machine Gun Dazen, una sorta di Big Red Machine in blu, che nel 1998 ha coronato un'annata da sogno per la città di Yokohama. Parliamo dunque dei Yokohama Bay Stars del 1998. E partiamo subito con una piccola nota, perché parlare di Yokohama vuol dire addentrarci in quella ragnatela complicata che è la Shutoken, ovvero la grande area di Tokyo, una megalopoli con oltre 40 milioni di abitanti, che è l'area più popolosa del mondo. La città di Tokyo ufficialmente non esiste più dal 1943 e dunque con 3.7 milioni di abitanti Yokohama si può considerare la più grande shi città giapponese. Amministrativamente la situazione è parecchio complicata e me ne rendo conto, ma è un buono specchio per comprendere la realtà di questo luogo e il suo rapporto con la vicina entità gigantesca che di fatto la ingloba. Se Edo, l'antica Tokyo, rimase un villaggio di pescatori fino al 1600, Yokohama lo fu fino al 1859, ovvero agli ultimi anni di un morente governo militare dello Shogun. Quando i premi occidentali non olandesi tornarono in Giappone a 200 anni dall'ultima volta, lo fecero approdando nella baia di Tokyo, sulla quale affaccia anche Yokohama, e se in un primo momento, stiamo parlando del 1854, ovvero all'arrivo del Commodore Matthew Perry, agli statunitensi fu concessa la possibilità di commerciare solamente con porti molto distanti dai principali centri dell'isola, 5 anni più tardi anche il porto di Yokohama venne aperto agli stranieri, e non ci volle molto a renderlo il più trafficato dell'intero Giappone, capirete facilmente. All'interno della città, in rapidissima crescita demografica, viene creato il Kannai, un distretto circondato da un fossato in cui risiedevano tutti gli occidentali stanziati per affari nel paese. Gli stranieri che guardano verso il Pacifico sono praticamente tutti statunitensi, e in quegli anni, a fianco ad una sanguinosa guerra civile, sta nascendo un gioco dalle origini ancora oggi poco certe, in cui l'intento è quello di colpire una pallina con un bastone. Baseball si chiama, e deve piacere particolarmente all'equipaggio della Colorado, che il 30 settembre 1871, mentre si trovano proprio a Yokohama, decidono di sfidare i residenti al Kannai. È certo e documentato che quello fu il primo incontro di baseball mai giocato su suolo nipponico. Solamente un anno più tardi un professore alla Kaisei Academy di Tokyo, di nome Horace Wilson, introdurrà al popolo giapponese il gioco del campo e della palla, letterale traduzione di Yakyu, che sarà nuovamente Yokohama, il teatro della prima storica data per questa realtà. Nel 1896 la Ichiko High School di Tokyo sconfigge il Yokohama Country and Athletic Club, un team di stranieri. Riguardo a questo successo, il futuro ambasciatore nipponico negli Stati Uniti, Tsuneo Matsudaira, scriverà: «Il gioco quell'estate si sparse per tutto il paese, come un fuoco sulle sterpaglie. Scolari di tutte le età in tutto il Giappone si sono visti giocare con mazze e palline». È evidente che la crescita di Yokohama in appena 50 anni sia significativa, e la città ne fa un fatto di identità. La nascita contestuale alla caduta del Bakufu ed il suo essere porto rende la città quasi un'unicità all'interno di quel panorama, perché Yokohama semmai è stato un piccolo villaggio di pescatori, ma mai è stata una città prima dell'arrivo degli occidentali. Non è un caso che questa atmosfera sia l'ambientazione del Sapore della Gloria, romanzo maturo di un sempre ostico Yukio Mishima. Flash forward di un secolo, non vi tedio a lungo. Dal trionfo della Ichiko High School, il baseball professionistico è ormai una realtà consolidata nella vita giapponese, e anche Yokohama ha la sua squadra. Sono i Bay Stars, giocano affacciati sulla baia a 2 passi dalla stazione di Kannai. La storia non è propriamente ricca di successi, ma in quel 1997 le ambizioni sono quelle di poter fare una grande stagione. I Bay Stars un titolo nella storia lo hanno già vinto, più precisamente nel 1960, come Taiyo Whales. La squadra veniva da 6 ultimi posti consecutivi, e quell'anno riuscì nell'impresa di vincere il pennant prima e la Japan Series poi, con uno sweep ai danni dei Daimai Orions. C'era solo una particolarità: quel team giocava a Kawasaki. Solamente nel 1978 si sarebbe trasferito nel nuovo impianto della vicina Yokohama. Come detto, il 1997 sembra però esserci per la squadra sembra esserci per regalare la reale prima gioia alla città del mare. 2 anni prima i fratelli calcistici dello Yokohama F. Marinos avevano portato un titolo in città, ma il baseball attendeva trepidante. Sotto la guida di Akihiko Hoya, fino a un paio d'anni prima giocatore della squadra, viene coniato per la prima volta l'utilizzo del termine Machine Gun Dasen. L'idea è quella di un gioco legato alla vecchia scuola del baseball. Non c'è l'ossessione per il fuoricampo, ma un attacco fatto di contatti, bunt, ricerca delle basi su ball ed una solidissima difesa. I Bay Stars iniziano così a diventare un team feticcio, ma quell'anno devono arrendersi alla stagione da 83 vittorie dei Tokyo Yakult Swallows, che si laureeranno campioni di Giappone per la 3ª volta sotto la gestione Nomura. Ancora una volta i Bay Stars rimangono a bocca asciutta, ma è chiaro che l'anno di Yokohama non è il 97, ma il 98. La città in fibrillazione, perché tra pochi anni si vestirà di gala per ospitare la finale del campionato del mondo di calcio, e la squadra di baseball è una perla rara che poche volte si è vista a sud di Tokyo. Esattamente come in occasione del titolo del 60, la squadra cambia allenatore. Il gruppo viene affidato ad Hiroshi Gondo, uno che al suo primo anno tende a fare piuttosto bene. Nel 61, da rookie come giocatore, vinse Rookie of the Year, Sawamura Award e tripla corona. Il line-up iniziale non cambia di una virgola. Gli 8 titolari assoluti dell'anno precedente rimangono anche nel 98, così come il giovanissimo Monte di Lancio. Il trio d'assi è la rima baciata Nomura, Miura, Kawamura. Ma soprattutto la squadra recupera Takashi Saito, assente per tutto il 97, che darà una grandissima mano alla causa, vincendo 13 partite con una media ERA di 2.98. L'opera armonica ha però bisogno di una pennellata finale, e quei Bay Stars possono contare su un closer da 45 salvezze, 12.5 di strikeout sui 9 inning ed appena 4 punti subiti a suo carico per tutta l'annata. Si tratta di Kazuhiro Sasaki, che un paio d'anni più tardi diventerà il primo dei due nipponici a vincere il premio di Rookie of the Year in American League, vestendo la casacca di Seattle Mariners. Fallirà invece il lanciatore statunitense acquistato l'anno prima. Dei problemi al gomito lo relegano in far team a metà stagione, e lui decide così di tornarsene in Texas per riabbracciare la famiglia ed il suo amato figlio di nemmeno 3 anni, che ha chiamato come lui, Patrick. Il ragazzino crescendo dimostrerà di avere un gran talento per il baseball, ma per fortuna dell'NFL e della città di Kansas City sceglierà la via del football americano, dove il nome Mahomes mi sembra stia avendo una discreta notorietà. Qua i Bay Stars sono una squadra formidabile, ma la Central League si dimostra ben presto una corsa a tre. C'è la Machine Gun da Zen e tutto quello che ne comporta. Ma ci sono anche i Giants di Hideki Matsui e Kazuhiro Kiyohara e i Dragons con il migliore dei Monti di Lancio. La sfida è serrata, ma Yokohama è una città in missione e ben presto se ne accorgono tutti in quel 98. Yokohama non è Tokyo e questo significa che si trovano anche in due prefetture differenti, e prefettura nell'universo del baseball nipponico vuol dire Koshien. Quell'anno la prefettura di Kanagawa qualifica una scuola proveniente proprio da Yokohama ed è una serissima candidata al successo, ma è difficile ipotizzare che possa fare quello che solo altre 4 scuole erano riuscite a fare prima, ovvero vincere Spring e Summer Koshien nello stesso anno solare. Yokohama nel 98 è però attorniata dal misticismo e lo fa con il proprio asso che si carica la squadra sulle spalle ed un pomeriggio d'agosto conclude in bellezza una delle più eroiche singole prestazioni al torneo che la Terra Rossa di Koshien Stadium ricordi, con una no-hitter che solo un ragazzo baciato dalle stelle come Daisuke Matsusaka poteva fare. Mentre la corsa 3 nella Central League prosegue, arriva anche in quel triello un segnale inequivocabile delle stelle. È la sera del 15 luglio quando va in scena uno dei vari duelli tra Giants e Bay Stars. Lo Yokohama Stadium è gremito in ogni ordine di posto, ma dopo 3 inning i beniamini di casa sono già sotto per 7-0. Sembra l'inizio della disfatta, ma sarà il punto d'inizio di una partita entrata nei libri di storia. Prima arriva l'incredibile rimonta sul 9 pari, poi, nell'ottavo inning, Yomiuri segna altri 3 punti e mette spalle al muro i padroni di casa. Lì, Takahiro Saeki con un fuoricampo da 3 punti prima e Toshio Haru con il walk-off nella ripresa successiva consegnò al baseball nipponico una pagina indimenticabile. 40 valide complessive ed un 13-12 finale che a tutt'oggi a Yokohama ricordano molto bene. Quella non è certo la partita con cui vincono il pennant, ma è quella con cui mettono l'ipoteca sopra per arrivare a fine stagione con 4 partite di vantaggio sui Giants e 6 sui Dragons. Per la seconda volta nella storia, la prima a Yokohama, la franchigia è campione di Central League e potrà andare a giocare alla Japan Series. Avversari ricorrono anche in questa storia i Seibu Lions. Ricordate inizio storia quando ho citato i Giants dell'87? L'unico altro team ad aver avuto 6 giocatori al Best 9? Ebbene, anche loro sfidarono i Lions in finale, perdendo però in 6 gare. Non è questo il destino che aspetta Yokohama. Seibu è una buona squadra, ma non è la corazzata degli anni 80, e la media battuta di squadra di .277 spinge il fattore della serie verso la baia. Nelle prime 2 partite casalinghe i Bay Stars non deludono il proprio pubblico e si portano velocemente sul 2-0, con tanto di complete game shutout di Saito nella seconda sfida. Quando la serie si sposta però a Saitama, il cuore di una realtà maidoma come quella dei Lions viene fuori ed impattano la serie in parità. Ancora una volta, come già raccontato nella Japan Series dell'85, è gara 5 a essere decisiva. Questa volta i Lions giocano in casa, ma non è sufficiente. Yokohama distrugge il Monte di Lancio di Seibu, segnando 17 punti nel 17-5 finale. A onor del vero va detto che 10 di questi sono stati realizzati nelle ultime 2 frazioni, ma il segnale di forza è sufficiente per decorare già in festa la città in attesa del loro ritorno trionfale per un'ultima vittoria. Gara 6 è, senza mezzi termini, un massacro emotivo. La partita si trova su YouTube con un audio un po' grezzo, ma basta questo per far aumentare i battiti al minuto. Il match è un sostanziale dominio dei due lanciatori. Nishiguchi per i Lions, Kawamura per i Baystars. Per 8 riprese non concedono assolutamente nulla. Nella parte bassa dell'ottavo, con 2 out, Norihiro Komada arriva a pochissimi centimetri da un fuoricampo, ma il suo doppio è comunque utile per portare a casa i due punti sulle basi. Mancano 3 out per laureare Yokohama campione ed è ovviamente il compito affidato a Sasaki, che al primo battitore affrontato fa crollare la città sull'orlo di uno psicodramma. Otsuka batte una palla a sinistra, è abbastanza forte ma sarebbe un out al volo non impossibile per Suzuki, che sbaglia completamente il tempo e fa accomodare Lidoff in terza base. Il gelo crolla sopra lo stadio e lo strato di ghiaccio si fa sempre più spesso dopo una balsu ball e soprattutto la battuta di Nakajima, che invece di trasformarsi nel game ending double play permette a tutti i corridori di arrivare salvi in base, con Otsuka che segna il punto che accorcia le distanze. Sembra davvero un momento di disperazione. Le telecamere indugiano sul volto di un pensieroso Gondo, mentre Seibu sceglie di inserire Kanemura come pinch hitter, ovviamente al posto del lanciatore. Il veterano si fa però ingolosire immediatamente dal primo lancio che tocca per terra, e questa volta sì che la difesa può trasformare nel doppio gioco che chiude la serie. 38 anni dopo, i Baystars tornano campioni, nell'anno magico della città, da cui tutto aveva avuto inizio. Quella Japan Series e quel pennant, ad oggi, rappresentano l'ultima affermazione per Yokohama, che con il nuovo format si è ripresentata ai playoff altre 3 volte in tempi recenti sotto la guida di Alex Ramirez, senza però mai superare la Climax Series. E allora, la Machine Gun Dazen rimane per Yokohama e i suoi abitanti il ricordo di un team leggendario. Lead off, interbase, il capitano Takuro Hishii, best 9 Golden Globe. Secondo in battuta, esterno centro, Toshio Haru. Terzo in battuta, esterno sinistro, Takanori Suzuki, best 9 MVP della Japan Series. Quarto in battuta, seconda base, Bobby Rose, best 9, guanto d'oro. Quinto in battuta, prima base, Norihiro Komada, best 9, guanto d'oro. Sesto in battuta, esterno destro, Takahiro Saeki. Settimo in battuta, ricevitore, Motonobu Tanashige, best 9, guanto d'oro. Ottavo in battuta, terza base, Tatsuya Shindo, guanto d'oro. Lanciatore, il closer, Kazuhiro Sasaki, best 9. E questa dunque la storia degli Yokohama Dena Bay Stars del 1998, l'ultima affermazione della squadra del sud, appunto, di Tokyo, di quella che è la città effettivamente più grande del Giappone. Sperando di avervi portato un qualcosa di gradito anche per questa volta, la mia intenzione è quella, appunto, di portarvi il più possibile le storie di varie squadre, magari non solamente dei Giants, dei Lions, dei Tigers, quelle più note, ma anche magari squadre che sono meno conosciute dal pubblico al di fuori del Giappone, ma che sanno davvero regalare tante storie e soprattutto tante storie veramente fantastiche, come solo il baseball nipponico, come quasi solo il baseball nipponico sa fare. Siamo, diciamo, un po' quelli politicamente corretti e non esaltiamoci da soli, ma certamente spero, appunto, che vi sia stata gradita sia la storia sia questa nona puntata di 108 NPB. Torniamo a questo punto venerdì prossimo, dunque vediamo se riusciremo a tenere per quanto questa settimanalità del podcast. Da parte mia, Nicolo Gatti, come sempre un saluto, un grazie per avermi seguito e un grazie va come sempre a The Cutting Edge Radio per ospitare questo podcast. Alla prossima!